ci riserviamo, amici ascoltatori, di approfondire il discorso sul freehold versus leasehold.
Domani.
Così si chiamano i due metodi per acquistare casa a Londra.
Così poi andiamo tutti a comprare una casa a Londra.
Ecco.
Perché quel nostro è un programma di servizio. Abbiamo il nostro ospite.
Abbiamo il nostro ospite, sì. È passeggero, nel senso che è proprio in treno
in questo momento. In treno. Buongiorno.
Io mi immagino uno che sta nello stesso vagone, sì, e sente Tony Servillo che fa un'intervista al telefono. Cioè, se lo ricorda per tutta la vita.
Adesso voglio sentire con che tono parla, se sottovoce o meno. Buongiorno Tony Servillo.
Buongiorno. Non mi sente nessuno.
Siamo tra noi.
Ho adottato le misure necessarie per continuare a essere discreto e non disturbare.
Su questo
non avevamo dubbi, però pensavo, no, Tony? Non so se ci diamo del lei o del tu.
Diamoci del tu.
No, noi preferiremo.
Grazie, maestro.
Stavo pensando che uno in treno, giustamente, tende quando uno parla al telefono, dice allora abbassate la voce. Ma chi glielo dice a Tony Servillo di abbassare?
Guarda, me lo dicono in tanti. Non creda.
Senti Tony, ci hai fatto fare notte perché ci siamo guardati in anteprima il bellissimo film che è stato presentato a Venezia, che si intitola Qui rido io.
Sì.
Un film, se posso dire, maestoso, monumentale, che racconta la vicenda professionale umana di questo straordinario artista di teatro, il più grande artista napoletano di teatro a cavallo tra il 1800 e il 1900, cioè Edoardo Scarpetta. Abbiamo una quantità
di domande
che secondo me arrivi e stiamo ancora qui a parlare.
La prima domanda è: quanto è importante, quanto è stato importante Scarpetta, e non soltanto nella storia del teatro napoletano, nella tua carriera, cioè nel tuo modo di fare l'attore, Scarpetta e De Filippo?
Beh, molto Edoardo De Filippo, naturalmente. Di conseguenza, insomma, si tornava spesso nelle letture a questo papà che ha formato questi tre straordinari attori, i fratelli De Filippo. Attori straordinari, Edoardo, un genio del teatro internazionale. Dietro l'avventura di questi tre nostri grandi artisti c'è la storia di una grande famiglia, una famiglia irregolare, con questo
molto irregolare
Scarpetta che aveva praticamente un harem, che come un vero predatore marcava il territorio e stabiliva che solo in quel territorio lui poteva fare la sua caccia, ma andava a caccia di tutto per una sorta di avidità proprio della vita. Andava a caccia di sesso, andava a caccia di cibo, di testi, di spettacoli, di attori, di tournée, del pubblico stesso. E quindi è stato un grande comico, un grande animale di palcoscenico, come diceva suo figlio Edoardo. Fu anche un riformatore del teatro, sicuramente, perché prima di lui il teatro era un teatro all'improvviso, nel senso che il testo scritto non c'era, gli attori si mettevano d'accordo secondo una tradizione dettata dalla commedia dell'arte su che cosa avrebbero dovuto dire, improvvisavano. Edoardo Scarpetta fa delle piccole trasformazioni che per allora erano trasformazioni epocali, cioè pretende che l'attore impari a memoria la parte, che sia fedele al testo scritto, annulla la figura del suggeritore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ha avuto la sua importanza, ma soprattutto l'importanza per una borghesia nascente, ricca di commercianti, medici, notai, che lo andava ad applaudire, perché lui raccontava sostanzialmente loro, come si dice anche nel film, cioè
certo.
Lui faceva delle riduzioni di pochade francesi, ma lei sapeva organizzare,
certo,
con meccanismi comici straordinari, per cui diventò un po' il re della risata.
Esatto, osteggiato poi, il film lo racconta molto bene, infatti secondo me uno dei sensi principali, almeno per quello che ho percepito io, è questa discussione che in Italia esiste da sempre, no? Tra l'alto e il popolare, no? A un certo punto
sì,
una specie di nouvelle vague napoletana comincia a contestarlo, a dire guarda che noi dobbiamo fare dobbiamo fare il teatro d'arte, non dobbiamo fare queste robe che fanno ridere i ricchi.
Esatto, e che nouvelle vague, se si pensa che il capostipite era Salvatore Di Giacomo, no?
Un grande poeta.
Un grande poeta, Roberto Bracco, Ferdinando Russo,
Libero Bovio, insomma, anche, no?
Libero Bovio, esatto. È una querella che testimonia la ricchezza culturale di una città come Napoli. Se pensiamo che poi quando Scarpetta decide col suo talento di graffiare anche il più grande poeta nazionale, cioè D'Annunzio casca in una trappola che D'Annunzio gli tende, gli dà i diritti di fare una parodia.
Prima gli dice sì e poi,
esatto, poi gli sottrae. Da lì in poi. E chi gli fa la perizia a suo favore nel dibattimento processuale?
Porca
gliela fa Benedetto
Croce.
Il primo che passava di là. Senti, la scena che avete ricostruito, che ha ricostruito Mario Martone, insomma, dove lui va a trovare D'Annunzio, è veramente una delle cose più belle che io abbia visto al cinema di recente, perché viene mostrato un Gabriele D'Annunzio con questa, a sua volta, corte dei miracoli, profondamente certo. diversa dalla corte dei miracoli di Scarpetta, no? Perché è tutta un po' gotica, un po' satanica, e lui che si avvicina e pretende di farlo ridere, ma D'Annunzio lo tratta con un distacco assoluto, no? Totale.
Sì, devo dire che Mario è stato molto efficace nel raccontare a che cosa si è ispirato nel costruire questa scena. Da una parte quelle donnine nude che appaiono a formare la corte di D'Annunzio, lui le ha pensate come se fosse una striscia di crepax.
Ah, che bello!
E invece Scarpetta e il suo attore Pantalena, che vanno a chiedergli la possibilità di fare questa parodia, le ha voluti raccontare con quella timidezza un po' impacciata di due provinciali che vanno alla corte del Bate, quindi ci ha chiesto a me e a Gianfelice Imparato di fare coppia un po' alla Totò e Peppino.
Infatti. Sembrate un po' loro, devo dire
poi che Paolo Piero Bonno offre un ritratto di D'Annunzio veramente
eccezionale.
Efficace, sì.
Senti Servillo, ma quando hai ricevuto la chiamata, adesso non so, quando Martone ti ha coinvolto, la prima cosa che ti è venuta in mente, qual è stata?
Guarda, nonostante io e Martone lavoriamo insieme a tanto, periodi certo. alterni da 40 anni, è stata una grande sorpresa, perché ripeto, io ho messo in scena due grandi testi di Edoardo De Filippo, Sabato, Domenica e Lunedì, Le voci di dentro. Ho avuto la gioia, la fortuna di recitarli da New York a Istanbul, da Londra a Parigi,
anche a Milano, credo, vero?
Tantissimo.
Io ti ho visto a Milano.
Mi fa piacere che me lo dici, perché sono state produzioni fatte in collaborazione col Piccolo Teatro di Milano. Però nonostante ciò mi ha sorpreso, perché è sempre bello poter raccontare, credo anche ai napoletani, perché non tanti napoletani conoscono la storia di questa grande dinastia. Immaginiamo che Scarpetta inaugura una dinastia che racconta quella città per 200 anni, questa famiglia, fino al compianto Luca De Filippo, che ci ha lasciato purtroppo troppo presto qualche anno fa, il figlio di Edoardo, questa famiglia è stata al centro della storia teatrale napoletana, e non solo napoletana, per 200 anni. Sono fenomeni che, se accadessero in Inghilterra, gli inglesi se li
celebrerebbero con altri toni.
Per non parlare dei francesi. È un'occasione che Martone ha sfruttato per fare veramente un romanzo cinematografico con al centro questa famiglia.
Nel film recita anche il nipote della famiglia Scarpetta,
pronipote,
che fa Vincenzo.
Sì, e questo testimonia, cioè non c'è esempio più bello di quello che ci siamo appena detti.
Chiude il cerchio, chiude benissimo.
Esattamente, Edoardo Scarpetta, che è figlio di Mario Scarpetta, un attore straordinario, anche lui purtroppo ci ha lasciato molto presto, che ha lavorato sia con Martone che con me in teatro. E se vogliamo divertirci a fare la genealogia, il papà dell'attuale Scarpetta era figlio di un Edoardo Scarpetta che non volle fare l'attore, figlio a sua volta del Vincenzo di cui si parla poi nel film.
Pazzesco.
Queste sono genealogie che insomma, lasciano poi il tempo che trovano. Comunque è l'ultimo Scarpetta in cui scorre il sangue di quella famiglia.
Esatto, di quella famiglia. È importante quello che dicevi, perché noi due siamo entrambi campani, qua c'è un Castellammare e un Portici. Eppure stanotte abbiamo fatto le tre. Abbiamo fatto le tre per andare a studiare. Abbiamo proprio studiato, certo, perché tante cose non le conoscevamo.
Hai detto bene anche tu, neanche i napoletani la conoscono. Ma infatti, perché è questo film, secondo te?
No, secondo me questo film, come dicevo all'inizio di questa nostra bella conversazione, anche fortunata perché sono fermo a Roma. Come
è vero, si sente benissimo.
Pensavo avessi accostato il treno. Accostato il treno.
No, dovrei avere quel film meraviglioso, Selvo di Scene, c'è cioè una compagnia che arriva in ritardo a prendere il treno. E il capo della compagnia sfrutta l'abilità della sua voce per urlare: fermate quel treno! E il treno si ferma. È una delle scene di teatro al cinema più belle che ho visto nella mia vita. Grazie. È ovvio che non è possibile che accada una cosa del genere, però voleva proprio raccontare la sensazione che a volte gli attori si sentono immortali, potentissimi,
onnipotenti,
con una voce da fermare un treno. Questo era un po' pure Scarpetta, sentiva dentro di sé una sorta di onnipotente.
A proposito della tua voce e della tua straordinaria capacità di usarla, di metterla a servizio del personaggio eccetera, dicevamo prima che anche la lingua napoletana che viene usata nel film è un po' oscura perfino per dei napoletani, cioè credo che un ventenne napoletano, cioè tu dici grar invece degli scalini, che è una cosa che diceva mio nonno.
Sì. Questo sì, dici molto bene. In realtà è il napoletano più vicino alle origini di questa lingua, che è meravigliosa. Vabbè, lo dico a due campani, ma insomma, oggi tanti dialetti subiscono anche l'imbarbarimento di uno slang che riduce, come d'altronde anche l'italiano, la lingua a 100 vocabili. Invece il dialetto napoletano che si recitava agli inizi del secolo aveva una ricchezza straordinaria che sta dentro le canzoni. Se uno canta, a proposito di Salvatore Di Giacomo, che fa la lotta a Scarpetta, canta Era da Maggio,
addirittura ha degli accenti che vanno quasi in altre regionalità, perché Luist, cioè quasi va un po' nel Lucano, cioè una cosa che mi ha sorpreso, ricordavo diversi.
Sì, un napoletano nobilissimo, il napoletano delle origini,
cioè non si parla come in Gomorra, per intenderci, è proprio un'altra roba.
No, non solo, ma insomma non c'è soltanto il male, no?
Certo.
Anche tanta allegria, tanto buon umore, una capacità che aveva questo attore di aggregare la società intorno al buon umore, no? Esatto. Proprio in questo periodo così
plumbeo,
siamo
pesante
in casa, aspettiamo che ci arriva la pizza e dopo le notizie che ci deprimono dei telegiornali diciamo vabbè, guardiamoci una serie
che ci fa un po', che alleggerisce un po',
frequentavo i bar, i ristoranti, insomma si viveva per strada.
Certo.
Bello.
Senti, un grande Mario Martone, un grande Tony Servillo, un film che porta è un film teatro, come possiamo definirlo? Perché tra i suoi palazzi girato in interni, tra i suoi palazzi e i vari teatri.
Beh, c'è l'inizio, c'è il suo ingresso in scena dove si vede di profilo parete del teatro, che è stupendo.
Martone si è divertito naturalmente da uomo di teatro a raccontare il dietro le quinte.
Certo.
Quello che poi ha fatto secondo me molto bene è che Scarpetta si muove nella vita come in un eterno vaudeville, a volte drammatico, a volte divertente, per cui esce dalla camera letto e finisce in palcoscenico.
Sì,
esatto, bellissimo.
Esce dal palcoscenico e finisce nella sala da pranzo.
Certo.
Da pranzo. Finiamo per confondere il sipario con i tendaggi del salotto, cioè è vita che c'è nel teatro, tanta vita, ma insomma c'è pure tanto teatro nella vita, insomma. Quindi non sappiamo quando sta dicendo la verità, dove la dice, quando sta recitando in camera da letto sul palcoscenico. Questo è molto, molto bello.
Senti Tony, siccome il programma a mezzogiorno finisce, noi ti possiamo chiamare e stiamo un altro po' al
telefono
in privato, tanto tu c'hai il viaggio, che c'hai da fare?
È ripartito, quindi
ti sei divertito
molto, siete molto simpatici.
No, non nell'intervista, a fare il film,
però grazie.
Credo che si veda, no? Mi sono sentito anche una grande responsabilità di essere questa figura vista attraverso gli occhi di questi bambini De Filippo che scoprono contemporaneamente la vita e il teatro con lo stupore dell'infanzia che li farà straordinari, li farà grandi artisti.
Un film veramente straordinario, andate a vederlo. Grazie Tony Servillo, è stato
un grande piacere.
Un piacere assoluto parlare con te.
Ci ha assistito, grazie a voi.
Buon viaggio, grazie.
Arrivederci, ciao.
Radio 105. Proud to be different.